Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Questa domanda dei discepoli rivolta a Gesù scatena una serie di movimenti e di azioni che accompagneranno tutto il racconto evangelico, svelando e mettendo in evidenza quello che realmente accecca il cuore umano. Gesù, come i suoi discepoli, vede il cieco dalla nascita, è capace di riconoscerlo e di metterlo al centro. Dopo aver dichiarato che la sua cecità non era frutto del peccato, mescola la polvere della terra alla sua saliva e la spalma sugli occhi. Poi gli ordina di lavarsi nella piscina di Siloè. Dopo essersi lavato, il cieco riacquista la vista. È interessante notare come il miracolo è narrato in appena due versetti. Tutti gli altri portano l'attenzione non sul cieco guarito, ma sulle discussioni che suscita. Sembra che la sua vita, specialmente la sua guarigione, diventi banale, aneddotica o elemento di discussione, come pure di irritazione e fastidio. Il cieco guarito viene prima interrogato dalla folla stupita, poi dai farisei, e questi interrogano anche i suoi genitori. Mettono in dubbio l'identità dell'uomo guarito, poi negano l'azione di Dio, prendendo come scusa che Dio non agisce di sabato. Giungono persino a dubitare che quell'uomo fosse nato cieco. Tutta la scena e la discussione rivelano quanto risulti difficile comprendere l'azione e le priorità di Gesù, capace di porre al centro colui che stava alla periferia, specialmente quando si pensa che il primato è detenuto dal sabato e non dall'amore del Padre che cerca di salvare tutti gli uomini. Il cieco doveva convivere non soltanto con la propria cecità, ma anche con quella di chi gli stava attorno. Così sono le resistenze e le ostilità che sorgono nel cuore umano quando al centro, invece delle persone, ci mettono interessi particolari, etichette, teorie, astrazioni e ideologie che là dove passano non fanno altro che accecare tutto e tutti. Invece la logica del Signore è diversa. Lungi del nascondersi nell'inazione o nell'astrazione ideologica, cerca la persona con il suo volto, con le sue ferite e la sua storia. Le va incontro e non si lascia raggirare da discorsi incapaci di dare la priorità e di mettere al centro ciò che realmente è importante. Queste terre conoscono bene la sofferenza della gente quando il peso dell'ideologia o di un regime è più forte della vita e si antepone come norma alla stessa vita e alla fede delle persone. Quando la capacità di decisione, la libertà e lo spazio per la creatività si vede ridotto e perfino cancellato. Fratelli e sorelle, voi avete sofferto i discorsi e le azioni basati sul discredito che arrivano fino all'espulsione e all'annientamento di chi non può difendersi e mettono a tacere le voci dissonanti. Pensiamo in particolare ai 7 vescovi greco-cattolici che ho avuto la gioia di proclamare beati. Di fronte alla feroce oppressione del regime, essi dimostrarono una fede e un amore esemplari per il loro popolo. con grande coraggio e fortezza interiore accettarono di essere sottoposti alla dura carcerazione e ad ogni genere di maltrattamenti, pur di non rinnegare l'appartenenza alla loro amata Chiesa. Questi pastori, martiri della fede, hanno recuperato e lasciato al popolo romeno una preziosa eredità che possiamo sintetizzare in due parole: libertà e misericordia. Pensando alla libertà, non posso non osservare che stiamo celebrando questa divina liturgia nel campo della libertà. Questo luogo significativo richiama l'unità del vostro popolo che si è realizzata nella diversità delle espressioni religiose. Ciò costituisce un patrimonio spirituale che arricchisce e caratterizza la cultura e l'identità nazionale rumena. I nove beati hanno sofferto e sacrificato la loro vita opponendosi a un sistema ideologico illiberale e coercitivo di diritti fondamentali della persona umana. In quel triste periodo la vita della comunità cattolica era messa a dura prova dal regime dittatoriale e ateo. Tutti i vescovi e molti fedeli della Chiesa greco-cattolica e della Chiesa cattolica di rito latino furono perseguitati e incarcerati. L'altro aspetto dell'eredità spirituale dei nove beati e la misericordia. Alla tenacia del professare la fedeltà a Cristo si accompagnava in essi una disposizione al martirio senza parole di odio verso i persecutori, nei confronti dei quali hanno dimostrato una sostanziale mitezza. È eloquente quanto ha dichiarato durante la prigionia il vescovo Iuliu Hosu: Dio ci ha mandato in queste tenebre della sofferenza per donare il perdono e pregare per la conversione di tutti. Queste parole sono il simbolo e la sintesi dell'atteggiamento con il quale questi beati nel periodo della prova hanno sostenuto il loro popolo nel continuare a confessare la fede senza cedimenti e senza ritorsioni. Questo atteggiamento di misericordia nei confronti degli aguzzini è un messaggio profetico, perché si presenta oggi come un invito a tutti a vincere il rancore con la carità e il perdono, vivendo con coerenza e coraggio la fede cristiana. Cari fratelli e sorelle, anche oggi riappaiono nuove ideologie che in maniera sottile cercano di imporsi e di sradicare la nostra gente dalle sue più ricche tradizioni culturali e religiose. Colonizzazioni ideologiche che disprezzano il valore della persona, della vita, del matrimonio e della famiglia, e nuociono con proposte alienanti, ugualmente atee come nel passato, in modo particolare ai nostri giovani e bambini, lasciandoli privi di radici da cui crescere. E allora tutto diventa irrilevante se non serve ai propri interessi immediati e induce le persone ad approfittare dalle altre e a trattarsi come meri oggetti. Sono voci che, seminando paura e divisione, cercano di cancellare e seppellire la più preziosa eredità che queste terre hanno visto nascere. Penso in questa eredità, per esempio, all'editto di Torda nel 1568 che sanzionava ogni sorta di radicalismo, promuovendo uno dei primi casi d'Europa, un atto di tolleranza religiosa. Vorrei incoraggiarvi a portare la luce del Vangelo ai nostri contemporanei e a continuare a lottare come questi beati contro queste nuove ideologie che sorgono. Tocca a noi adesso lottare, come è toccato a loro lottare in quei tempi. Possiate essere testimoni di libertà e di misericordia, facendo prevalere la fraternità e il dialogo sulle divisioni, incrementando la fraternità del sangue, che trova la sua origine nel periodo di sofferenza nel quale i cristiani divisi nel corso della storia si sono scoperti più vicini e solidali. Fratelli e sorelle carissimi, vi accompagnino nel vostro cammino la materna protezione della Vergine Maria, Santa Madre di Dio, e l'intercessione dei nove beati.